Playground.
Playground 30 puntualissima quest'oggi, grazie a Dario Grande che mi ha ceduto la linea con così tanta puntualità e il suo sapore indie. Io sono Elisa Graci, invece con voi come ogni giorno a quest'ora per una nuova puntata di Playground. Sono già molto più così pimpante di ieri, causa clima, causa sole. Eh sì, è così, non credo di essere l'unica a essere così meteoropatica e adesso proprio richiediamo un po' di bel tempo, un po' di primavera, un po' di sole e basta cappotti, basta cose. Voi come state, carissime e carissimi ascoltatori? Passeremo un'ora insieme, come sempre, fino alle 17.30 con un bel po' di musica. Oggi tornano le entusiasmanti classifiche di Playground. Mi avete detto che apprezzate particolarmente quando facciamo così, diamo conto di alcune classifiche bizzarre o meno che così le varie riviste musicali e portali musicali pubblicano di tanto in tanto. Oggi ne abbiamo un'altra che ho preparato, che ho stampato, c'è la carta, sentite? Allora ve lo dico subito, così magari se volete potete partecipare anche voi e dirmi le vostre top o la vostra top canzone di questo artista di cui parleremo più tardi. Sto parlando di Nick Cave, perché è uscita questa classifica alcuni mesi fa delle 50 in realtà, ma diremo le prime 10 canzoni più belle di sempre di Nick Cave secondo la rivista Mojo, e quindi così è sempre un po' un pretesto per ascoltare una delle mie canzoni preferite. Uso la radio così per i miei scopi. Quindi ascoltare la mia canzone preferita di Nick Cave, ma ditemi la vostra, se avete appunto una canzone, una top 5, una top 3 delle canzoni vostre preferite di questo grandissimo, uno dei più grandi, uno dei più amati musicisti, cantautori australiani. 331-62-14013, il numero al quale se volete potete mandarmi i vostri sms, telegram o whatsapp, oppure c'è sempre la vecchia cara email diretta @popolarenetwork.it. Tra poco parliamo anche di un almanacco musicale, poi c'è l'indovinello cinematografico e nella seconda parte abbiamo un ospite. Continuiamo in qualche modo a parlare di musica, anche se parliamo di un libro che ha a che fare con la musica, perché insomma in qualche modo il protagonista segreto è Kurt Cobain. Abbiamo parlato di Kurt Cobain la scorsa settimana in occasione del trentennale della sua scomparsa e ci tenevo a parlare di un libro che si chiama La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain di Azzurra D'Agostino. Il libro, una storia che riguarda tre ragazzi che così fanno alcune follie per incontrare il loro idolo Kurt Cobain, ambientato proprio nel 1994, più o meno quasi sempre nel 1994, quindi un bel libro da così da leggere se siamo stati adolescenti in quel periodo, ma anche da far leggere ai ragazzi di oggi. Tutto questo nella seconda parte. Partiamo con la musica, andiamo in Canada dai Broken Social Scene, bravissima band indipendente canadese, e questa è una canzone in 7/4, 7/4 Shoreline. Shoreline che è la spiaggia, il lungomare, questa giornata di sole ci sta proprio bene. rock and social scene. Sono dal Canada, una band canadese. Tra l'altro ho avuto così l'occasione di intervistarli e di averli anche in studio quando lavoravo a Bologna, molti, molti anni fa, ed erano mille persone e non c'entravano nei nostri studi di Bologna, perché insomma radio un po' più piccola di Radio Popolare, Radio Città del Capo, Compianta, Radio Città del Capo, e come sono arrivati tipo 25 tra band, fonici, luci, amici. E comunque è stato molto bello, perché alla fine sono riusciti a suonare dal vivo, a fare un mini live in studio. Fu davvero molto molto bello, anche il concerto la sera, affollatissimo. Tra l'altro Leslie Feist, che insomma conosciamo come Feist, è originariamente una componente dei Broken Social Scene. Li abbiamo ascoltati con questa canzone in 7/4, avete fatto il conto? Erano proprio 7 battute, poi 4 tempi. Shoreline, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Playground con Elisa Graci su Radio Popolare. Siamo giunti al momento dell'almanacco. Anche oggi festeggiamo un disco uscito nel 1995, però proprio oggi, nella giornata dell'11 aprile. È un disco bellissimo di una delle mie band preferite, quindi perdonate se così passo sopra altri compleanni, magari anche insomma, un po' più blasonati, ma ci tengo molto. Per esempio, oggi si parla molto del primo singolo degli Oasis, uscito proprio oggi nel 1994, ma io vado ancora più nel super indipendente a parlare dei Pavement. I Pavement, gruppo statunitense, uno tra i gruppi più importanti della musica indipendente americana. Questo era il loro terzo album, uscito proprio oggi, ma nel 1995, si chiama Owie Zowie. Disco bellissimo, con canzoni completamente folli, come la canzone che stiamo per ascoltare, che ha una musicalità così veramente molto romantica, molto d'atmosfera, e a volte anche così con degli attacchi di chitarra potenti e molto molto emozionali, ma un testo assolutamente folle che parla di un dottore in vacanza. Si chiama Grounded. come spesso accade ai testi di Stephen Malkmus, che è il cantante chitarrista principale dei Pavement, sono completamente fuori di testa. Sono testi molto molto belli, però assolutamente bizzarri, dai. Questa era Grounded, la mia canzone favorita di questo disco che oggi compie gli anni, It's Zoe, che è uscito proprio oggi, l'11 aprile del 1955 per la Matador Records. Però si apre con un'altra canzone bellissima che si chiama We Dance, continua con Rattled by the Rush e tante altre bellissime canzoni, Fight This Generation. Potrei davvero citarvele tutte, farvele ascoltare tutte e magari un giorno, chissà, realizzeremo un podcast sui Pavement. Beh, veramente. Potrei farlo domani se me lo chiedessero, perché è una delle band davvero che ha segnato un po' la mia gioventù. Allora, adesso è il vostro momento, anzi, arrivano messaggi per i Pavement, che bello, Malkmus totale, genio totale, beh sì, assolutamente vero Max, sono d'accordo. Tra l'altro i Pavement si rivedono spesso live, perché insomma si riuniscono spesso, non hanno più fatto concerti, dischi dal 1999, ma si riuniscono insomma ogni 5-6 anni per dei bei concerti in giro per il mondo, da non perdere. Allora, siamo giunti all'indovinello di oggi, il film misterioso, attenzione per intenditori, questo qua non è facile, ieri ve ne ho fatto uno facilissimo che era Thelma Louise, beh, più facile di quello quasi niente, invece questo qua è un po' più difficile, vi dico solo che ha vinto degli Oscar, basta però. Non vi dico altro, vi dico solo il numero di telefono al quale potete scrivere per partecipare al nostro gioco. La più veloce che indovina vince un premio, un bel cofanetto di regalini che ho preparato per voi. 331-6214013 per indovinare il film misterioso di oggi.
Ma questa è casa tua?
Esatto.
Mi ci hai portato apposta, vero?
Noi due
abbiamo fatto un patto. Tu hai detto che se venivo con te all'opera mi avresti lasciato in pace per sempre. E io allora ci sono venuta. Bene, adesso io sposo tuo fratello e tu mi lasci in pace per sempre. Chiaro? Una persona un giorno si rende conto di aver commesso degli sbagli nella sua vita e da quel giorno modifica il suo modo di agire. E magari cambia anche il suo destino. Sì, forse la mia natura mi attira verso di te, ma posso anche non assecondarla. Posso aggrapparmi a me stessa e posso dire sì ad alcune cose e dire no ad altre cose per non rovinare tutto. Io posso farlo, giusto? Altrimenti, se non si potesse scegliere, perché vivere questa stupida vita che Dio ci ha dato? A che scopo? Ma mi stai ascoltando o no?
Sì. Ma ora tutto questo per me non conta niente. L'unica cosa che voglio è averti nel mio letto. Non mi interessa se brucerò in eterno. Non mi interessa se tu brucerai in eterno. Il passato e il futuro sono una cosa che per me sono quasi inesistenti. Non riesco a vederli qui. La sola cosa che vedo sei tu. Con me.
Voglio tornare a casa.
No!
Voglio tornare a casa!
No!
Sento freddo, sono congelata!
Vieni su allora! Non mi interessa perché vieni da me. No, non volevo dire questo. Loretta, io ti amo. Ma non dell'amore che ti hanno insegnato. È qualcosa che neanch'io conoscevo. L'amore non semplifica le cose, sai? Quello che trova distrugge. Ti spezza il cuore. Ma noi non siamo qui per cercare la perfezione. I fiocchi di neve sono perfetti. Le stelle sono perfette, non noi, non noi. Noi siamo qui per distruggere solo noi stessi e per spezzare i nostri cuori, per innamorarci delle persone sbagliate e per morire. Dimentica, i romanzi d'amore sono tutte balle. Per favore, vieni di sopra da me e entra nel mio letto.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. Here is where I wanna be, and sad is
space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy 'cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine?
Arctic Monkeys, are you mine? Si chiedono, sei mia? Che è un po' la domanda che si fa Nicolas Cage in questo film, riferendosi a Cher. Eh sì, avete indovinato, bravi, brave, soprattutto brave oggi. Tante ragazze, infatti la vincitrice è Roberta, complimenti, hai vinto tu. Hai indovinato il film misterioso che è Stregata dalla Luna, l'avete indovinato anche tutti voi, tantissimi, avete scritto sms, whatsapp, telegram, però la più veloce è stata Roberta, subito, praticamente alla prima battuta ha subito indovinato che si trattava probabilmente del personaggio interpretato da Cher, Loretta Castorini. Stregata dalla Luna, un film del 1987 diretto da Norman Jewison, ha vinto degli Oscar, sì, ha vinto l'Oscar per Cher come migliore attrice, davvero molto molto brava, e anche insomma migliore attrice non protagonista Olympia Dukakis, migliore sceneggiatura originale, e poi nomination come per miglior film, come miglior regia, come miglior attore non protagonista per Vincent Gardena. Ma appunto questo film, sono i due protagonisti fondamentalmente sono Cher e Nicolas Cage, giovanissimi entrambi, bellissimi, veramente un film molto molto bello, ambientato a New York, una famiglia italo-americana, e Roberta dice che è uno dei suoi film del cuore e quindi lo ha indovinato subito. Comunque complimenti anche a tutte altre e altri voi che quest'oggi siete stati davvero molto molto bravi come sempre e avete indovinato il nostro film misterioso. Allora, se hai vinto tu, Roberta, e lo hai fatto, vieni a ritirare il tuo premio quando vuoi, tutti i giorni la nostra segretaria mitica Beatrice è lì pronta a darti il tuo pacchettino, che dove c'è scritto Playground, quindi lo riconosci subito, è un pacchettone per la verità bello grande, e quindi ti aspettiamo. Allora, siamo giunti invece tra pochissimo alla nostra ospite di oggi, sono molto molto felice di ospitare Azzurra D'Agostino, autrice del libro La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain, in cui parleremo ovviamente di Kurt Cobain, ma soprattutto parleremo di noi giovani, generazione X, appunto negli anni 90, eravamo poco più che adolescenti, e questa è la storia appunto di tre adolescenti negli anni 90. Tra pochissimo, subito dopo aver ascoltato questa Mykonos di Fleet Foxes. settimana dalla nostra celebrazione, dal nostro tributo a Kurt Cobain in occasione del trentennale della sua morte, e ancora ne parliamo spesso, lo sapete, come qui a Playground, e ne parliamo perché è uscito questo libro molto molto bello, molto interessante, di in cui secondo me molti di noi si possono immedesimare. Si chiama La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain ed è scritto da Azzurra D'Agostino, che abbiamo con noi oggi. Ciao Azzurra, benvenuta.
Ciao, grazie.
Allora Azzurra, innanzitutto ti chiedo da dove ci stai parlando, perché un po' il libro inizia ad essere ambientato anche nelle tue zone, quindi un pochino più a sud di Milano, giusto?
Sì, nella zona della provincia emiliana, tra, diciamo, io sto in montagna in realtà, nell'Appennino bolognese, però il romanzo più ambientato sulla Via Emilia, quindi okay, la zona della Bassa.
Allora, un libro che narra le vicende di alcuni ragazzi, giovani ragazzi, adolescenti, poco più, insomma, neanche maggiorenni, che appunto sono dei grandi appassionati di musica, dei grandi appassionati di Kurt Cobain, che arrivano a pianificare tutta una serie di eventi. Non diciamo molto, durante appunto l'arrivo, il famoso arrivo del 1994 di Cobain in Italia. Ecco, da te voglio sapere, Azzurra, come ti è venuto in mente di scrivere questo libro? Da dove nasce l'idea di scrivere la storia di questi tre ragazzi che appunto ricercano il loro idolo?
Sì, il desiderio era comunque di parlare ai ragazzi, agli adolescenti di oggi in qualche modo, e comunque di stare nell'adolescenza come proprio stato dell'anima, per cui ovviamente è venuta fuori, è emersa subito quella che ho vissuto io, nel senso l'ultima adolescenza del millennio di cui hanno fatto parte appunto la generazione X, cercando però di capire che cosa poteva emergere, no? E con affinità col tempo di oggi, pur ripercorrendo proprio un viaggio nel tempo, perché anche trovare quei dettagli, no? Che ti devi fare proprio uno switch mentale per recuperare elementi del tempo che sembra magari quasi due secoli fa, perché magari ci sono dei dettagli che sono veramente caduti in disuso, anche solo il semplice fatto di avere un'informazione, no, prima dell'era di internet, o di trovare una telefonata, non era tutto così scontato scattare un'immagine. Quindi l'ambientazione è sicuramente quella degli anni 90, però insomma la passione per la musica e per i legami d'amicizia sono un pochino, e anche col tema dell'adolescenza stessa come momento di cesura, di definizione, sono sicuramente qualcosa che mi sembra che resti sempre.
E appunto io ho notato, leggendo questo libro, ovviamente un po' come una sorta anche di ricordo personale, no? Anch'io sono stata adolescente in quegli anni, e quindi sì, quello che dicevi, certamente va fatto un lavoro di switch mentale, non avevamo tutto quello che abbiamo adesso, e quindi anche per te mi chiedo come è stato tornare a quel tipo di, diciamo, analogica piuttosto che digitale, quindi cercare magari delle immagini o ricordarti proprio esattamente come ci si faceva comunicare in quel periodo. Hai fatto un lavoro di ricerca particolare in questo senso?
Sì, no, allora, in qualche modo, vabbè, è stato strano, perché è stato rientrarci, è stato come non essere mai andati via. In qualche modo è stato pazzesco riambientarsi in un ambiente che è finito, ma che comunque dura dentro di te in qualche modo. Basti pensare anche, non so, all'idea di come comunicare un concerto, no? Farsi le locandine, fotocopiarle, appiccicarle ai pali, è qualcosa di ovviamente retro da un lato, però è anche qualcosa che ti forma, ti resta dentro e ti dà quell'idea di fare insieme. Ovviamente per poter ripercorrere anche puntualmente alcune cose ho fatto proprio delle ricerche anche sui siti, ma sui libri, ho letto anche degli atlanti sul periodo, dei piccoli volumi sui centri sociali, sulle fanzine, sulle le nascite e le morti di spazi aggregativi. Insomma, è stato proprio una mappatura interessante che non vuole essere documentaria, ma vuole essere una coerenza del mondo narrativo, no? Quindi la possibilità di dire, beh, se c'è uno che effettivamente è stato a livello 57 nel 94, deve sapere delle cose, deve potersi riambientare, per dirne
Livello
una.
57, vorrei spiegare agli ascoltatori. Io ho visto a Bologna, quindi ricordo benissimo, era un posto storico, un locale storico di Bologna, molto molto underground, ecco, diciamo così.
Sì, poi anche a Roma, loro vanno, raggiungono Roma appunto per incontrarlo e ovviamente anche lì centri sociali in zone credibili, insomma, tutto questo è dato di realtà, ma persino la scaletta del concerto che loro vedono a Modena l'ho ripescata e se il concerto segue quella tempistica lì durante l'evento, quindi questa forma di fedeltà che però non è un documentario perché di fatto la vicenda è una storia di finzione.
Ecco, a proposito, qui ci sono tre protagonisti, una ragazza e due ragazzi, e di questo vorrei chiederti, ecco, come ti sei trovata con questa compagnia per tutto questo tempo? Erano comunque persone a cui ti sei ispirata o semplicemente, non lo so, frutto della tua fantasia?
Diciamo che ovviamente quando scrivi fai un po' dei Frankenstein di pezzi di persone che esistono e con pezzi di immaginario e crei qualcosa che poi prende veramente vita e ti fa compagnia poi e diventa qualcuno come quando leggi libri, no? Se ti innamori di un personaggio, quel personaggio esiste nella tua mente per sempre, rimane come un'esperienza della tua vita. Quando lo leggi, quando lo scrivi è molto simile. In realtà queste persone si tirano fuori e questi tre ragazzi hanno qualcosa di veramente, cioè ciascuno forse è un po' emblematico di qualcosa che stava succedendo e che succede forse anche adesso in modo diverso, tipologie, no? Di qualcuno che ha in noce tutto il futuro dentro di sé come una gemma, c'è chi lo protegge, lo fa fiorire nel modo in cui sembrava e chi magari per difesa o per altre scelte, prende altre strade, quella fiore, quella luce dentro cambia, appassisce, diventa un'altra pianta. Quindi è quell'essere in potenza, no? Che è poi l'adolescenza, sono sul ciglio di e che sto per buttarmi, che può essere un volo bellissimo, ma c'è anche la paura dell'abisso. Quindi quel momento lì è un momento, secondo me, fondamentale nella vita delle persone, o almeno io la penso così, c'è chi dice che è l'infanzia, c'è chi dice che è la maturità. Per me è l'adolescenza, che è proprio questo sentire tutto potentissimo, cercare di gestire quello che arriva e di capire qual è il tuo posto. E il grunge forse ha dato posto a chi non trova posto da nessuna parte. Questa è un po' la mia
Eh
sensazione,
sì.
e questo è anche molto bello.
Ma infatti volevo chiederti il tuo rapporto anche con la musica, perché alla fine hai scritto di questi tre ragazzi che loro stessi sono in una band, lo anticipiamo in questo
Sì.
libro, e poi chiaramente vanno insomma, per conoscere, per vedere dal vivo, diciamo così, il loro idolo Kurt Cobain. Quindi qual è il tuo, qual è stato forse anche da adolescente e qual è tuttora il tuo rapporto con la musica?
Sicuramente, allora, non ho mai avuto una band, ma frequentavo molto le garage band, quindi comunque quel mondo lì è molto chiaro dentro di me. Queste cantine con le cartoni delle uova
Sì.
sono qualcosa che rimangono molto impresse anche nei miei ricordi proprio sensoriali, quindi so che cosa succede lì dentro, come una fucina creativa, come una spazio di libertà, come un momento di confidenza, intimità, anche senza dire niente, no? Anche solo mentre stai sul divanetto sfondato e ti guardi,
Guardi gli
non so,
altri.
un poster
Sì.
sul muro o gli altri che suonano. Quindi sì, e questo spazio di libertà, tornando al desiderio di non essere nostalgici, ma in dialogo con i nostri fratelli più piccoli, sicuramente è uno spazio che si devono riprendere. Io ho la sensazione che sono tanto obbedienti e cercano, no, di stare in certe regole, oggi di più forse di allora, e molto controllati. Questa tecnologia è invadente in qualche modo, ti rende un po' schiavo anche, e quando ci parlo, perché ho la fortuna di incontrarne, no, per i libri che scrivo, per esempio, loro hanno la sensazione di dire: ma voi potevate farlo e noi no. E io dico: non è vero, potete farlo, dovete farlo, buttatevi e prendetevi i vostri spazi.
Come appunto succedeva ai nostri amatissimi anni 90. Ma tu, che hai occasione appunto di, come hai detto, di avere appunto contatto con questi ragazzi, quali sono magari anche le domande che ti fanno riguardo proprio a quel periodo, oltre a quello che ci hai appena accennato, però quali sono le curiosità maggiori, ecco, riguardo anche allo stesso Kurt Cobain?
Diciamo che c'è un po' di mitizzazione. Per alcuni dicono che no, è tutto diverso e non è così. Se ti piace un cantante non prendi un treno ma lo segui su Instagram. Ho avuto anche questa risposta. Però ne ho avuti altri che invece magari sono dei fan, quindi suonano anche loro, oppure conoscono, perché nel libro c'è anche un QR code con 3 ore e mezzo di musica un po' varia, diciamo, di sonorità anni 90, che molti si ascoltano mentre leggono il libro. Io non ci avevo pensato potesse essere così, invece sì, e quindi questo li aiuta anche a sentirsi immersi. E la loro curiosità è che come erano i concerti, oppure se com'era non, cioè, magari usare le cabine o non, non avere il cellulare o cose molto così,
molto pratiche.
O anche molto appunto mitizzanti, cioè il fatto che comunque esistevano band che non ci sono più o concerti che non ci sono più, come era per noi, non so, i Doors, no?
Certo.
È un po' così, c'è, cioè, quello scarto.
Come per noi gli anni 70, per loro sono gli anni 90.
Per loro c'è molto, io ho percepito, adesso non è che non milioni, però vorrei incontrarne il più possibile, dire, faccio io le domande in generale e gli chiedo sempre, no, loro come percepiscono questa, che cos'è che li sente vicini o lontani, e per loro è veramente, tante volte dicono no, perché voi la forza di far qualcosa, di poter far qualcosa, di poter cominciare qualcosa, essere autonomi, essere ribelli. Per loro non è così scontato, cioè a me molto colpisce questo.
Sì.
Non è la rabbia che forse chi parla dagli anni appunto 90 pensa che la rabbia caratterizzi l'adolescenza, questo non è più così vero secondo me, cioè la rabbia c'è ma non viene più incanalata in energie per fare o distruggere, ma viene molto cioè colpita,
come sopita,
diventa...
Sì.
Sì, diventa quasi autolesionistica, quasi stanno male, capito? Piuttosto che esprimersi o spaccare tutto, ecco.
Ecco. Beh, allora io direi che possiamo assolutamente consigliare anche magari ai genitori che ci stanno ascoltando in questo momento di far leggere questo libro ai propri ragazzi. Io sicuramente lo farò leggere al mio, La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain. Ti ringrazio tantissimo davvero di averci raccontato un po' la genesi di questo libro, e soprattutto davvero consigliamo a tutti i nostri ascoltatori, sia amanti dei Nirvana, di Kurt Cobain, ma soprattutto insomma chi è cresciuto anche come noi generazione X, ma anche chi appunto ha occasione di regalarli a degli adolescenti. Grazie mille, Azzurra, ancora.
Grazie.
E ci ascoltiamo in Nirvana, va bene? Che ne dici?
Certo, grazie.
Ciao. We'll be right back. Questo era Dive in Nirvana. Abbiamo parlato ancora una volta di Kurt Cobain, in questo caso abbiamo parlato di un libro che non è proprio dedicato a Kurt Cobain, ma insomma in qualche modo è un protagonista fantasma. No, perché poi alla fine ne parla, alla fine del libro. Azzurra D'Agostino, bravissima, ha scritto questo bel libro, La notte in cui ho ucciso Kurt Cobain. Grazie di essere stata con noi, Azzurra, dall'Appennino bolognese. Allora, l'ultimo argomento di oggi, come promesso, è la classifica delle canzoni più belle di Nick Cave. No, non mi sono dimenticata. Allora, questa classifica l'ha stilata Mojo, una delle più importanti riviste musicali britanniche. Ma insomma, ognuno poi ha poi la sua canzone preferita di Nick Cave. Inizio col parlare di voi, ascoltatrici e ascoltatori. Allora, un nostro ascoltatrice o ascoltatore dice: la mia preferita di Nick Cave è Into My Arms e Brother, My Cup Is Empty. Entrambe bellissime canzoni. Poi le tracce migliori di Nick Cave, ci dicono, si collocano tra i Birthday Party e Tender Prey. Oltre non andrei, a parte qualcosina qua e là, quindi sei uno o una degli affezionati del primo, insomma, del primo periodo. Poi ancora c'è un paio di voi che ci dicono Into My Arms, assolutamente, forse una delle vostre preferite a questo punto, perché praticamente quasi tutti avete detto quella canzone, ma non è la vincitrice di questa classifica che adesso vi dirò. Per Francesca invece la preferita è Your Funeral, My Trial, anche questa, beh, da intenditori. Allora, dunque, vi inizio a dare la classifica e poi ci ascoltiamo la mia preferita. Vabbè, che volete. Beh, così le cose che si possono fare quando hai una trasmissione radiofonica e soprattutto Radio Popolare, che insomma dà la libertà assoluta a tutti noi conduttori, e questa è una cosa molto importante che vi voglio spesso ricordare. Anche uno dei motivi per abbonarsi a Radio Popolare è questo, la libertà che abbiamo di farvi ascoltare la musica che vogliamo senza nessun tipo di imposizione dall'alto, diciamo. Ecco, allora Nick Cave, torniamo a Nick Cave. Allora, al numero 10 di questa classifica c'è Ghosteen, da Ghosteen del 2019. Al nono posto non ve la dico perché è la canzone che vi farò ascoltare io ed è la mia preferita, diciamo, di queste prime 10. Poi all'ottavo posto c'è Mutiny in Heaven del 1983. Al settimo posto un'altra delle mie preferite, Are You the One That I've Been Waiting For, da The Boatman's Call, sicuramente uno dei miei e dei vostri, credo, dischi preferiti di Nick Cave, 1997. Al sesto posto c'è Red Right Hand, da Let Love In, 1994. Poi ancora un'altra meravigliosa canzone, un'altra delle mie preferite, The Ship Song, da The Good Son, 1990. Come va per ora? Vi piacciono? Allora, andiamo alle prime quattro. Al quarto posto c'è Tupelo, da The First Born Is Dead del 1985, dedicata alla città natale di Elvis Presley. E poi al terzo posto c'è From Her to Eternity, 1984. Al secondo posto la vostra canzone preferita di Nick Cave, appunto è al secondo posto Into My Arms. E al primo posto c'è The Mercy Seat, il trono della misericordia, 1988. Beh, questa è una delle canzoni che spesso vediamo ai primi posti delle top su Nick Cave, top canzoni Nick Cave. Tra l'altro lo stesso Nick Cave ha detto di questa canzone: è diventato così indelebile perché tutti noi avvertiamo il peso delle preoccupazioni che esprime. Ma in effetti è una canzone molto scura, molto così, che parla di occhio per occhio, dente per dente, una di quelle di Nick Cave abbastanza così, abbastanza cupe. Poi ci dice Silvano anche Wing of Desire. Insomma, la vostra preferita è sicuramente Into My Arms, lo posso dire perché ormai sono arrivati tantissimi messaggi proprio su questa canzone, ma vi devo dire che adesso ascolteremo la mia preferita di Nick Cave, e con questa io vi saluto e vi do l'appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, con Playground alle 16.30 alle 17.30. Tra pochissimo ci sono le notizie di Popolare Network, poi c'è Muoviti Muoviti e poi tutte le trasmissioni a seguire di Radio Popolare. State con noi. Allora, noi ci sentiamo domani, come detto, vi auguro una bellissima serata, vi faccio ascoltare la mia canzone preferita di questa top 10 di Nick Cave. È una canzone d'amore meravigliosa dall'album Harry's Dream del 1992 e la canzone si chiama Straight to You. Buona serata a tutti voi da Elisa Graci. Ciao!
Towers of ivory are crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time about great undoing. This is the time. Gutters on the ledge. Well, now sorrow, it comes a stealing, and I'll cry, girl, but I'll come a running straight to you, for I am captured straight to you, for swinging from the stars.